La volta scorsa abbiamo visto che l'uomo necessita un contenuto che è creato in modo tale che si è preso un materiale e si è soffiato dentro, Dio ha soffiato dentro la sua vita. E perciò l'uomo non può realizzare la sua esistenza in pienezza se non accogliendo questo contenuto che gli viene dato. E abbiamo visto proprio sull'esempio della zizzania che si può scimmiotare questo contenuto divino-umano, questa figliolanza, questa vita di fede, questa vita di accoglienza del dono di Dio. Perciò oggi, in queste breve parabole, Cristo fa vedere come si accoglie questo contenuto e in che cosa consiste. Ma fermiamoci sul come si accoglie questo contenuto. Viene detto che si tratta di un tesoro, cioè che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, e che poi la persona che lo ha scoperto lo nasconde. È già nascosto, ma si scopre, e quando viene scoperto, quella persona la nasconde. Lo nasconde questo tesoro e poi va e vende tutto quello che ha per comprare quel campo, non tesoro, quel campo dove è nascosto il tesoro. Ora, qui si tratta di una grande arte spirituale, come sappiamo, ma nei tempi nostri, nella cultura nostra, è probabilmente molto difficile comprenderla, tanto più difficile viverla, perché siamo in una mania, ormai evidentemente patologica, di informazione e di comunicare ogni cosa, no? La gente comunica: sono sceso dal treno, no? Sto salendo sull'aereo, l'ho visto io proprio con i miei occhi, scrivendo l'altro accanto a me. Cioè ogni cosa si informa e vorrebbe essere questa informazione una specie di comunicazione, che sappiamo che non lo è. E questo danneggia completamente la vita spirituale, praticamente la rende impossibile. E anche perché nelle cose spirituali abbiamo la stessa mania, no? Ci si trova insieme per fare una preghiera, alla fine bisogna dire cosa hai sentito, tutti dobbiamo parlare cosa è successo. Invece Giovanni Climaco, e siamo tra VI e VII secolo, cosa dice Giovanni Climaco? Giovanni Climaco dice che i doni che vengono dati al principiante, le piccole luci che si aprono, cosa succede? Che il principiante vuole subito andare a dire a qualcuno: oh, ho capito questo, ho intuito questo, mi è sembrato così. Subito vado a spiegare un altro, con una intenzione molto buona, dice Giovanni Climaco. Vado a dirlo affinché anche altri sappiano ciò che io adesso sto gustando, sperimentando e scoprendo e intuendo, eccetera. E dice Giovanni Climaco, con questo finisce la vita spirituale, si disperde. Nelle scure scale, no, fa vedere che questo novizio del monachesimo finisce presto, si rovina totalmente. Perché va subito a dire, ci vuole un tempo di gravidanza, ci vuole un tempo di silenzio, di assorbire, di nascosto, che altri neanche si accorgono. Ma questa furia di subito parlare, di subito dire, crea una malattia che è molto comune, cioè, perché non può essere diversamente, che separa la conoscenza della vita. Perché la conoscenza spirituale deve penetrare dentro, deve diventare il cuore, deve abitare il cuore, cioè tutta la persona. Con questo fatto che la metto fuori, anche di più, per far vedere che io ce l'ho, che so, faccio leva su me stesso e creo semplicemente un'opinione per gli altri. E oggi opinione non è più razionale, concettuale, ma deve essere molto affettivamente carica, perché è un'altra epoca. Ma noi da molto tempo che stiamo facendo questo, che oggi siamo riusciti a esplicitare per bene, I like, I don't like, sono d'accordo, non sono d'accordo. Ma già quando abbiamo cominciato tutte le vie di dimostrazione varie nella nostra filosofia, che cosa abbiamo creato nell'uomo? Quello che oggi finalmente esplicitiamo, I like, I don't like, sono d'accordo, non sono d'accordo. Tu lo pensi così, io lo penso diversamente. Perché? Perché non c'è la comunicazione della vita che invece ti interpella diversamente. Perciò in effetti ci vuole questo nascondere, questi famosi 30 anni di Cristo, ci pur devono dire qualcosa. Questo silenzio di 30 anni, questa gravidanza della parola, come dice Crisostomo, portarla dentro di nascosto. Madre di Dio portava anni e anni la parola dentro e non si è esplicitata subito. Perché? Perché per raccogliere veramente bisogna liberare le mani, le braccia, il cuore e soprattutto la volontà. La volontà che di natura nostra è nel possedere. E allora bisogna liberare, come dice Luca 14,33, chi non rinuncia a tutte le sue cose non può essere mio discepolo. C'è questa urgenza, se vogliamo accettare bisogna prima avere le mani libere. Io non posso accogliere le arance che uno mi vuole dare se io ho le mani piene di banane. Non è possibile. Bisogna liberare e per questo ci vuole tanto tempo. Ed è molto facile camuffare questo tempo di nascondere, camuffare con il darsi da fare, delle cose che ho capito devo fare subito, devo mettere subito in pratica. No, stai attento, perché è troppo prematuro. Si lascia prendere dall'inganno del pensare che già il mio progetto è la risposta alla volontà di Dio. Ma non è così. Per liberare la volontà ci vorrà tanto tempo. Infatti, a un passo quasi uguale a questa parabola, troviamo in Matteo 19, 21, dove parla del tesoro nel cielo. Bisogna vendere tutto, dare tutto e si riceve il tesoro nel cielo. E dove c'è il mio tesoro, lì sarà il mio cuore. Cioè la persona intera sarà lì dove c'è il tesoro. E allora per questo motivo è così importante questo fatto che lui è andato e ha nascosto fin quando non era in grado veramente di accoglierlo. E quando era in grado di accoglierlo? Quando è venduto tutto, quando è dato tutto. Infatti abbiamo una testimonianza straordinaria in San Paolo, lettera ai Filippesi. Ma quello che per me poteva essere un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Importante questo mio Signore, al quale Paolo si consegna, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura. Anzi, lui usa una parola molto meno igienica, di spazzatura, al fine di guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Queste due cose devono stare insieme. Non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. Allora, vedi che si tratta proprio di questa accoglienza, di questo essere in grado di rinunciare a tutto, di essere veramente liberi per accogliere. Ma qui si tocca questi legami molto sottili, no? Di questi parla molto bene Macario il Grande, no? Come è raffinato attaccamento della nostra volontà alle cose, non di questo mondo. Dice, magari è facile liberarsi fino a un certo punto di cose di questo mondo, ma la cosa più difficile è la testardaggine, attaccamento al pensiero, attaccamento alla volontà, al sentire certe cose. Questo dice, magari c'è una catena molto forte che ci lega e che ci impedisce veramente di accogliere. E allora si pensa di avere un tesoro, ma non se lo ha trovato, se lo ha costruito. E questa è la differenza. E allora è proprio importante questo saper dedicare, anche se necessario, gli anni, ma ad essere in grado di poi andare e comprare quel campo dove c'è il tesoro. E vorrei solo finire ricordando questo ultimo passo della parabola, dove si congiunge praticamente con la fine della zizzania, ma solo per dire come è pericoloso leggerla sempre in una certa ottica, perché nel passo non viene mai detto che è una rete dei pesci, ma noi lo spieghiamo sempre che sono pesci cattivi e buoni. Invece non viene mai usata la parola pesce, perché è un grosso passo avanti da quella della zizzania. Dice proprio un'altra cosa e parla veramente della fine. Questo è vero, ma parla del rete dove ci sono le cose putrefatte, marce, e dove sono le cose belle. Chissà perché non vogliamo dire queste cose. Chissà perché continuamente vogliamo dire ai greci ciò che i greci stessi dicono che non è vero, che kalos, che il bello è uguale come il buono. E non è vero, perché sennò avrebbero un'altra parola, basta una sola. Invece c'è proprio una grande differenza. E poi non è vero che si può applicare su questa parabola semplicemente Levitico 11, dove viene detto che i pesci che non hanno le pinne e squami non sono mangiabili, non sono buoni, sono obbrobrio, bisogna buttar via. No, perché non parla di pesci, parla proprio sapros, marcio. Tanto che anche in italiano c'è una parola composta per descrivere i funghi, gli animaletti, animali che mangiano le cose putrefatte e marce. Saprofago. Cioè è proprio questa parola che viene usata. Cose marce e cose belle. Ed è molto chiaro, se lo spiega senza spiegare questa parabola, tutto ciò che rimane da solo muore. E la morte non entra nel regno. E tutto ciò che accoglie diventa bello, perché manifesta l'altro. Bello è ciò che non è isolato, che non è solo. E allora è proprio chiaro che cosa alla fine si manifesterà? Il tesoro. La nostra vita manifesterà il tesoro. Lo dice Paolo, 1 Corinzi 3. Attraverso una prova si manifesterà il tesoro.